diamo il benvenuto a Giulio Pasquali, che è qui con noi in collegamento telefonico. Eccolo, Giulio è con noi per presentare il suo libro, la sua nuova raccolta poetica. Abbasso gli applausi, ma solo per farmi sentire meglio, eh? Ce ne sono, caro Giulio.
Grazie.
Allora, benvenuto Giulio. Noi siamo anche in diretta video su Facebook, per cui adesso daremo anche un'occhiata se ci saranno commenti in tempo reale, persone che vogliono farti delle domande. Allora, diciamo che non è la tua prima raccolta poetica, questa La Chioma, eccetera. Tu hai pubblicato anche altri libri, no?
Ne ho pubblicato uno, sempre di poesie, che si chiamava Allegria, che è uscito nel 2011. E poi, vabbè, ho scritto la postfazione a un libro su Frick Antoni, curato da Daniela Menta.
Beh, fantastico, la salutiamo assolutamente, Daniela, perché, insomma, ecco, è un nome importantissimo. Allora saluto Francesco Passarelli, che sta dicendo: preferisco ascoltare la radio in streaming. Ok, sì, certo, potete assolutamente ascoltare la radio in streaming, per poter anche ascoltare i brani, perché io poi dovrò mutare durante la diretta a video per via di problemi di copyright. Ma bando alle ciance. Allora, questo La Chioma eccetera, Giulio, si rifà, nasce con un episodio avvenuto durante la Pantera, e io volevo parlare un po' di questo periodo storico, perché ricorrono proprio nel 2020 i 30 anni da quella occupazione universitaria. Tu dove l'hai vissuta e che cosa ha significato per te?
Allora, io l'ho vissuta, cioè ricorrono i 30 anni perché l'ho vissuta a Pisa. Io ero andato lì a fare l'università perché faticando, ma avevo potuto, e in effetti cercavo ritmi più umani rispetto a Roma, lo ammetto, perché quel movimento cominciò a Roma e a Palermo, cominciò alla fine dell'89, e a Pisa invece cominciò proprio il 22 gennaio del 90. L'ho vissuto lì, era un periodo strano, erano gli ultimi, più o meno l'ultimo anno del mondo diviso in due blocchi. C'erano stati gli anni 80, che io sono stato bambino negli anni 70, la differenza l'ho vista, cioè c'era proprio un approccio diverso. Gli anni 70 erano
assolutamente
impegnati, vogliamo dire, sociali, collettivi, erano una cosa del genere. Gli anni 80 erano individualisti, era il trionfo anche proprio nel mainstream di un nuovo un po' plasticoso, ecco. Quindi non era un periodo che amavo, cioè, poi ci ho passato la mia adolescenza, mi ci muovevo, come diceva Ferretti, non si teme il proprio tempo, però chiaramente ecco, il 90 mi sembrò, quando appunto sono entrato in facoltà e l'ho trovato occupato, che poi stavo preparando un esame, quindi prima ho dato quello, dopo ho partecipato, mi sembrò proprio la fine del decennio, ecco. Ho detto: ok, sono finiti gli anni 80. Poi, vabbè, stanno cominciando i 90, che secondo come uno rivede potrebbero anche non essere meglio, ma
beh, insomma, furono però sicuramente diversi dagli 80, perché sì, io credo che la Pantera dette un po' inizio proprio a una ripresa di coscienza, a un'apertura al mondo, anche nella musica, a un modo di pensare il proprio essere nel mondo più a contatto con gli altri. Poi si andò avanti, poi ci fu Genova e poi un'altra fase di riflusso. Quindi io credo che poi le epoche siano sempre un po' un andare avanti, tornare indietro. Adesso forse siamo in un momento ancora più di chiusura. Tu come vedi appunto il momento attuale? Com'è per uno scrittore vivere questo tempo tra lockdown, lockstep, come diceva il nostro amico Hugo Race nell'intervista della scorsa settimana?
Non lo so, è chiaro che è stato, boh, per certe cose potrebbe anche essere un risveglio, cioè, ma un risveglio non necessariamente, è come se uno vivesse un po' nella trance della quotidianità, poi arriva una cosa del genere, uno si ferma, si risveglia un momento e dice: aspetta, devo guardarmi un attimo attorno e rivedere alcune cose. Poi che soluzioni si scelgono, le migliori, le peggiori, eccetera. Però è come una campanella che smuove un torpore, se c'era. Insomma, sono cambiate priorità, sono cambiate tante cose.
Però per esempio per te comunque non ti ha impedito di far uscire questo libro? Cioè tu non hai detto: no, aspetto, lo voglio far uscire l'anno prossimo?
No, alla fine no, anzi, per certe cose... boh,
carpe diem!
A parte quello, ma ho detto, diciamo, nel 2000, quando era il decennale del 90, non l'avevo finita la poesia La chioma di Carmela, che è quella che sta al centro del libro, è la più lunga che ho scritto, è quella che mi è venuta meglio perché è più elaborata, è più sia come struttura che come dettagli. Poi appunto il mio stile può piacere o non piacere, se quello che uno vuole, però all'interno di quello stile quella è la cosa migliore che ho scritto, secondo me. E comunque nel 2000 non l'avevo finita, nel 2010 l'avevo appena finita, ma non fece in tempo a uscire sul primo libro. Sono contento che sia uscita in un decennale.
Beh, certo, sicuramente.
I tempi di pubblicazione sono stati anche più rapidi di quanto pensassi, perché per me, una volta che verso primavera mi hanno detto che il libro sarebbe uscito, ho detto va bene, poi vediamo quando sarà, e poi è uscito abbastanza presto. C'è da dire che anche fosse continuata la clausura, fosse stato un po' prima, avrei detto che i libri tengono compagnia, quindi
assolutamente meglio, ecco. Sia i libri che la musica. E allora Giulio, io direi di andarci, prima di parlare del tuo stile, perché quello apriamo un capitolo interessante, mi vorrei ascoltare il primo brano che tu ci hai segnalato, che è un brano di Stan Ridgway, un artista che amo molto, la voce dei Wall of Voodoo, questo The Big Heat. Poi ci racconti perché lo hai scelto e noi ce lo ascoltiamo immediatamente, eccolo qua.
The room was dark, it looked like someone had to get out fast. A window opened by the fire escape. How long have you been following this guy? The bellboy asked. Not long enough, 'cause we got here too late. Everybody wants another piece of pie today, he said. You gotta watch the ones who always keep their hands clean. It's the big heat. There's someone following you, it's the big heat. Step aside, we're coming through. Well, we followed him from Tucson, ended up in Baton Rouge. We trailed him here with information by a woman he knew in Barstow that would like to see him dead. That was 4 weeks ago, well, maybe five. Someone following you. We'll be right back.
behind the blue. The front page of the paper, dated 1992. He remembered when he used to be the chairman of the board. But that was when the world was young and long before the war. Everybody wants another piece of pie today, he said. You gotta watch the ones who always keep their hands clean. It's the big heap.
Following.
It's the big heap.
Step aside, come in.
It's the big heap. Someone following, it's the big heat. Step aside, we're coming through. Step aside, which
one? Standard Ridgeway, meraviglioso. Veramente un sound con questa bellissima armonica. Giulio, hai fatto una bella scelta. Come mai questo brano?
Allora, questo brano, a parte perché ritengo che lui all'estero e gli Alien Travel in Italia siano i musicisti più o meno più sottovalutati.
Ah, ecco, quindi insomma meriterebbe di più. Tra l'altro Ridgeway ha anche collaborato con un artista, nostro amico Luca Faggella, qualche anno fa per un disco. Insomma, quindi è ancora attivo Stan Ridgeway.
Sì, sì. Ogni tanto fa dei dischi, quando li fa meritano, uno di quelli che sa quando deve farli e quindi... No, dunque io l'ho scelto perché questa poesia, La chioma di Carmela, si basa oltre sul protagonista che racconta una storia che è ambientata nella pantera e prende spunti da fatti reali, l'atmosfera più o meno è quella, e poi però vabbè inventa narrativamente. Io
certo,
appunto non sono un inventore di trame, ma stavolta infatti ci ho messo tanto a scriverla. E uno si gioca su due personaggi. Una è la Carmela del titolo, che tra l'altro è reale, anche se poi quello che succede nella poesia è inventato. E l'altro è un personaggio senza nome, anche quello ispirato a un'amica, che più o meno quando ho conosciuto era una serata in cui mi sorpresi di sentire appunto che The Big Hit, cioè che in questa festa stavano mettendo questa canzone, insomma, perché lo ascoltavo io. Era vero che quel disco era andato prima in classifica in Europa, però così ero convinto che fosse una passione mia poco condivisa e mi sorpresi. No, vabbè, era il 90, era già passati 4 anni, quindi volendo, no, poteva essere anche una cosa un po' dimenticata o
certo
passata.
Beh, lui diventò molto famoso con quel brano Don't Box Me In, no? Quello per la colonna sonora di Rumble Fish, in italiano Rusty il Selvaggio, un film che ebbe molto successo con Matt Dillon, con Mickey Rourke, insomma dei bei personaggi. E lui aveva realizzato questo brano tra l'altro insieme al grandissimo Stuart Copeland,
esatto,
dei Police. Quindi insomma forse, ecco, la gente è rimasta un po' a quello, poi non lo ha seguito.
Ma
nelle
anche...
sue...
Anche Camouflage, la canzone,
sì,
che era contenuta su questo disco qui, The Big Hit, andò prima in Europa. Però poi, sai, il pop frulla tutto, quindi dopo quello che oggi è primo in Europa, tra 2 anni se lo ricordi più, magari, no? Quindi, no, sentii sta canzone nel momento in cui conobbi questo gruppo di persone, allora ce l'ho lasciata. Ecco. Ho detto, mettiamola anche, appunto, per il discorso di valorizzare un artista che...
Certamente. Senti Giulio, ma ecco, parliamo un po' del tuo stile poetico, perché allora tu giochi molto molto con il ritmo, con e anche con le parole, con l'inglese mischiandolo con l'italiano. Si vede che c'è anche una grande passione per i limericks, cioè quei brevi nonsense, brevissimi proprio e con un'ironia tutta particolare. E a me piace molto questo stile, ma tu hai mai avuto problemi con qualche purista della poesia che magari ti ha detto, vabbè, però perché usi l'inglese, l'italiano sta qua, l'inglese sta di là? Perché in effetti non è semplice far apprezzare questo tipo di linguaggio.
Allora, nasce tutto per gioco, nel senso che quando ero al ginnasio, nei primi anni di liceo, il professore di lettere, per spiegarci le varie forme poetiche, ci aveva diviso in gruppi, poi ci spiegava una forma poetica nuova, ci dava un argomento e dovevamo scriverci qualcosa noi. Per me i miei amici diventò un sostituto della battaglia navale.
Ah, stupendo, bellissimo.
Scrivere qualcosa di casuale e poi la prima cosa che ti veniva in mente in rima. E così ce le passavamo e purtroppo ho perso un prezioso quaderno dove c'erano le prime di queste cose qua. Comunque è nato così e poi per me sono stato un divertimento, cioè quando volevo liberarmi un po' la mente perché, che ne so, stavo studiando eccetera, le scrivevo così. Poi in effetti però insomma un po' di ricerca formale ce la facevo con le rime, con e poi intorno a questo gioco con le parole, con le rime, che per me era veramente come giocare con i Lego. Infatti in copertina del primo libro ci sono delle costruzioni che lo dici proprio al grafico. Mettici dei pezzi di costruzione perché l'idea è quella.
Bene, si percepisce questa tua attenzione, ma ecco, non solo alla rima, perché molta gente pensa che la poesia basta fare le rime, hai fatto la poesia, e invece no, c'è il metro è importantissimo, è il ritmo, no? Spiegacelo tu, esatto, che sei più addentro a queste cose, perché tu poi sei pure insegnante, quindi insomma, dici bene.
No. Allora, il punto è che questo gioco con le parole è anche gioco con l'idea che hai a scuola di letteratura, ovvero la poesia con la rima, il metro, allora la prendi in giro come se la minassi dall'interno, no? Infatti poi un classico era mescolare il linguaggio elevato letterario con quello quotidiano, perché oltre all'inglese ci metto lo romano.
È vero, è vero, anche il dialetto, giusto?
O anche parole che, perché andare a Pisa e conoscere i fuori sede ha significato entrare in contatto con molti dialetti, proprio, a parte che ci ho dato un esame, ma proprio direttamente sentir parlare siciliani, calabresi, sardi, del nord meno, ma c'erano anche loro, campani meno, ma anche loro c'erano, nel senso, comunque con tutti i dialetti o le calate o le espressioni d'Italia, una ricchezza linguistica che uno che scrive come me frega.
E quindi hai raccolto tantissimo da questi
stimoli. E quindi c'era il gioco sulla... Sì, c'era anche appunto questo gioco sulla rima, come c'era il gioco sulla letteratura. Va detta una cosa, che c'è chi pensa che fare la poesia basti fare la rima, c'è anche chi pensa che basti semplicemente andare a casa.
Ah, certo!
Allora io dico, forse almeno il lavoro sul metro e sulla rima facciamolo, poi se la poesia è cogliere un'atmosfera, un istante, un attimo, un'evocazione, qualcosa del genere, quella è una difficoltà per tutti.
Sì.
Tutti noi che ci mettiamo lì con la penna davanti al foglio o davanti al computer, facciamo una lotta per ottenere questo e bisogna vedere se lo facciamo. Però ecco, poi le modalità per arrivarci sono diverse.
Fondamentalmente. Ecco, quella è la cosa più importante e credo che quella si capisca leggendo le tue poesie. Allora, caro Giulio, farei un'altra pausa musicale con il secondo brano che ci hai indicato, che è un brano dei Litfiba, grandissimi. Quindi ci andiamo ad ascoltare A Papaya e poi torniamo con Giulio Pasquali su Radio Città Aperta. Eccolo qua.
Da solo e si può estrarre il cuore anche al più nero assassino, ma è più difficile cambiare un'idea. Yeah. Il mio sogno è un taglione a tutto e voglio che sia più reale. Potrei stare ore ed ore a parlare al silenzio, ma è più difficile cambiare un'idea. Oh, oh, oh. ufficiale. Ma il sogno traveste di luce ogni cosa vivente e non toglie la paura.
Stupendi, i Litfiba, grazie Giulio per averci veramente fatto tornare indietro di un bel po' di anni. Io mi ricordo dei live bellissimi, per esempio a Roma, al Frontiera, un mitico locale sulla via Aurelia. Ecco, come mai, cosa rappresenta questo brano dei Litfiba per te, Giulio Pasquali?
Allora, innanzitutto è un brano di uno dei più bei dischi di rock indipendente italiano di sempre, perché 17 era veramente un tributo.
Concordo,
di creatività.
Concordo, un discone veramente bello.
Anche se poi diciamo che dopo non sempre sono stati all'altezza. Però volevo dire, questa proprio a un certo punto, quel e mille l'ho usato nella poesia, però era proprio un disco che, e quindi no, allora se però guardo anche la diretta su Facebook vado in fuori sincrono e non è il caso.
No, insomma, no, non la guardare, pensa solo a parlare con me, parlare al telefono, sì, così non ti distrai, Giulio. Non
ho
siamo
provato
troppo
a fare la cosa coordinata, no. Minimo la devo silenziare, se no non...
Eh no, perché sennò poi dopo c'hai l'eco. Allora io intanto saluto Gianluca, che è un grande nostro amico, che dice anche lui, mitico il Frontiera, i primi Litfiba. Ricordo un concerto ad un teatro tenda, infatti credo di averlo visto anch'io, sempre dalle
e
parti
anche
di lui.
Io.
Sì. E insomma, quindi, no, ma io dicevo...
Era dicembre 88, era in una forma assoluta proprio.
Pazzesco. Quindi Giulio, tu sei uno di quelli che si ricordano la data esatta dei concerti?
No, esatta no.
Beh, però... sempre meglio di me sì, però.
No, ma guarda, mi ero appena iscritto all'università, ero tornato a Roma qualche giorno e andavo a vedere il concerto, quindi ho la data assoluta.
Ecco, hai un collegamento, diciamo.
Sì, sì. con i collegamenti ricostruisci tutto, senza e boh.
Allora io saluto anche Marita che ci sta guardando dal Belgio, se non ricordo male, credo che abiti in Belgio, ma parla benissimo italiano, quindi ci può seguire. Allora, torniamo quindi alle tue poesie. Ecco, ce ne sono alcune dedicate a degli artisti molto importanti che hanno contato molto per tutti noi di una certa generazione, anche di un certo imprinting, no? Nel senso che ce lo hanno dato, poi noi li abbiamo seguiti, ci hanno accompagnato nella nostra vita e poi purtroppo ci hanno anche lasciato, come per esempio David Bowie. Mi piace veramente molto questa tua poesia, che si chiama però distintamente Bianchiccio, che però se uno è un grande fan di Bowie si potrebbe offendere. Allora raccontaci perché si chiama così.
Allora, perché intanto perché le iniziali sono DB.
Che finezza, poi... non c'ero arrivata, lo sai, madonna mia.
E infatti anche il sottotitolo Del Biondino di Bretagna riprende le solite iniziali.
DB, certo.
Biondino ce lo chiama un amico, Alessandro, un amico di Pisa che è veramente un fan, ma molto più di me. Ha fatto cose che io nemmeno immagino. No, Bianchiccio perché... Vabbè, era una mia interpretazione, perché il soprannome Thin White Duke sarebbe il sottile duca bianco.
Certo.
Se Thin lo riferiamo a bianco e non a duca, viene bianco così, bianchiccio. Mi serviva una parola con la B corta e quindi ho fatto per dare il titolo a questa poesia che mette insieme i titoli dei dischi di Bowie dall'inizio alla fine.
E infatti è proprio bellissima perché non manca nulla. Se tu me lo permetti, vorrei tentare di leggere non tutta, ma solo il finale. Tanto non è che c'è lo spoiler, perché purtroppo appunto.
No, lo sappiamo.
Lo
tutti.
Sappiamo.
Prego.
Dai. Son Buddha dei bordi della città, terrestre fuori, pagano per ore, che narra storie di ragni e chiarore, lunar, ma ortaccio. E questa è la realtà. E il giorno dopo tornai, fui bufera. Poi Lazzaro sopra una stella nera. E questa era la Black Star, ovviamente. Lazarus era l'ultimo
musical,
singolo,
sì.
Certo. E quindi per te Bowie è stato importante?
È stato importante perché mi piace tanto, come mi piacciono anche altri artisti, è in un gruppo di artisti che amo molto. E devo dire che però ha avuto, rispetto a altri, per esempio, un coinquilino che abitò con me per pochissimo tempo, aveva dei quaderni, dei libri dispartiti, ho copiato gli accordi di un po' di canzoni, perché prima di internet si faceva così, e poi con gli amici che amavano il rock, avendo quegli accordi, le si suonava come la gente,
certo,
con la battista,
certo,
con la chitarra nelle serate, noi... Bowie, un po' di Lou Reed, un po' di Stones, e quindi e poi ho trovato Bowie l'ho coltivato un po' di più perché di lui e di Lou Reed avevo trovato degli interessanti e stimolanti forum, quello di loureed.it e quello di velvetgoldmine.it, dei forum dove appunto ho trovato persone con cui discutere, sì, di musica ma non solo, e poi anche da frequentare. Per cui ecco, di tutta la musica che uno può ascoltare, della tanta musica che c'è in giro, magari ero spinto a tornare su quel disco di Bowie per vedere, per cambiare il mio giudizio, perché qualcuno aveva detto qualcosa che non avevo notato, quindi c'è stata occasione di discuterlo più a fondo, oltre al fatto che poi era un forum dove consigliavano anche molta altra musica che ho scoperto così. Però ecco, diciamo che questo qui mi ha concentrato un po' più su Bowie. Per esempio su Leonard Cohen non ho mai avuto un forum, cioè non ho mai seguito una cosa del genere. Lo ascolto, lo adoro, i Rolling Stones lo stesso, però ecco, su Bowie questo discorso del forum mi ha spinto a approfondirlo.
Beh, forse perché Bowie, anche con tutte le sue fasi creative, è stato un laboratorio artistico talmente ricco che non cessa mai di offrirci degli spunti di discussione. Su questo penso che anche il nostro amico e collega Alessandro Sgritta avrebbe tantissimo da raccontare. Ma fermiamoci di nuovo adesso e però passiamo a un altro stile, perché tu ci hai consigliato anche un brano dei mitici Mano Negra, caro Giulio.
Esatto.
Così ci diamo una bella bottarella di energia estiva.
Ci vuole.
Se ce ne fosse bisogno, come se lo facesse abbastanza caldo, ci ascoltiamo questo Mala Vida, dai, Mano Negra, e poi torniamo con Giulio Pasquali su Radio Città Aperta.
Ciao. Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón, estás sufriendo. Tana mía, por favor, sufriendo malnutrición. Me estás dando mala vida. Cádiz se la trae mi corazón. Dime tú por qué trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón.
Esplosione di energia dai Mano Negra di Manu Chao, che poi appunto fu un esponente anche importante del movimento che arrivò dopo. Ricordiamo anche il grande successo del suo lavoro solista Clandestino, Desaparecido. Ecco, quindi i Mano Negra cosa sono per te, Giulio?
Beh, sono un gruppo che in quel momento rinnovava pescando da ovunque. Era veramente una ventata di novità, soprattutto dopo un decennio sintetico, come
appunto
abbiamo detto.
Forse
che
il gruppo
poi,
che
non era solo sintetico, era pieno in realtà di spunti e di cose belle, però
assolutamente
diciamo...
Se no poi Michele Lucas, il nostro grande collega che ha il programma Mind the Gap ogni domenica, poi ci viene ad aspettare qua fuori, ci fa due occhi così, perché negli anni 80 ci sono stati dei gruppi meravigliosi, fantastici, però è chiaro che l'orizzonte era un po' diverso. Forse ecco, i Mano Negra hanno rappresentato proprio quel pastiche, quella la pacianca, no? Quel mix tra culture, la parte bella della globalizzazione, forse oserei dire.
Sì, senz'altro. Poi hanno fatto anche una cosa di cui mi sono reso conto dopo. La lezione chiaramente era quella di Sandinista, dei Clash, e
certo,
della sua mescolanza di stili e del suo guardare al mondo, anche un po' dei Talking Heads e del loro guardare all'Africa. Però mentre i Clash come si dice, accostavano i vari generi, una canzone qui, una là, eccetera, il bello dei Mano Negra è che li frullavano nello stesso pezzo, ci trovavi tante cose diverse, tanti stili diversi, e li nomino anche loro nella poesia, loro che uscirono poi, vabbè, insieme ai Negresvert, in comune avevano solo una parola del nome in realtà, però anche questo approccio terzomondista e questo sguardo alla musica popolare di posti lontani. e al mescolarla con quella si sente molta più Francia nelle Negre Sverde, no?
Sì, 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 assolutamente. E quindi a questo proposito vorrei, se tu non ti offendi, leggere un'altra brevissima poesia del tuo libro che si intitola Forza e che dice così. Dobbiamo ricostruire un movimento che a un bel futuro prepari la via. Un movimento che parta dal basso per arrivare alla batteria. Eh beh, eh sì, è importante partire dal basso, ma avere anche la batteria. Cioè, è una bella metafora, caro Giulio, una bella immagine.
Sì, i movimenti partono dal basso, ma poi non basta.
Esatto, esatto, infatti. Senti Giulio, ma quindi ci saranno comunque delle presentazioni del tuo libro prossimamente?
Ci stiamo lavorando, ce n'è stata una a Pisa, ce ne dovrebbe essere un'altra per la quale mi sto mettendo d'accordo, sto cercando in zona. Su Roma ho meno contatti, ma vedrò se sarà possibile, perché mi piacerebbe.
Certo,
anche su Roma.
Possiamo lanciare un appello, insomma, a chi fosse interessato, una in presentazione presenta, magari con un DJ set tuo, perché tu fai anche i DJ set, o no?
Sì, 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 allora, ultimamente meno, ma sì. Infatti quella che ho fatto a Pisa è andata così, presentazione e DJ set. Tutti
quindi,
insieme, via.
Vedi, mi sembra un'ottima idea. Insomma, la lanciamo per settembre, chissà. Senti Giulio, allora io, augurandoti veramente tutto il meglio, mi avvicino al termine di questa intervista e dato che l'ultimo brano che tu hai scelto viene da un disco importante proprio di Lou Reed e di John Cale, allora io vorrei che tu ce lo presentassi, ci spiegassi cosa è per te questo disco, che è l'omaggio di Lou Reed e John Cale al grandissimo Andy Warhol.
Allora, devo dire che Lou Reed ha contribuito a smentirmi quell'idea che la carriera di un cantante, di un gruppo, da un certo punto in poi fosse in discesa.
Anche David Bowie, cioè, dai, insomma, sì, qualcuno che si salva. Cioè.
I primi sono belli, beh, c'è un'idea un po' appunto schematica, diciamo, i primi sono belli, poi dopo però si va peggiorando, al limite qualcosa. No, non è così, soprattutto con gli autori, proprio come Lou Reed, che dice proprio la poesia non era come la ginnastica. Insomma, si può migliorare invecchiando, lo diceva proprio in un suo testo. E perché nell'88, le date come al solito ora non me le sto ricordando, ma fece New York, che era un capolavoro, e poi fece questo omaggio a Andy Warhol insieme a John Cale, che si chiamava Songs for Brella, e col successivo, che era Magic and Lost, ha fatto una trilogia di dischi che sono tra i migliori della carriera, in un'età in cui magari molti già lo davano per finito, insomma,
bollito, sì, sì,
bollito,
sì, sì.
Il meglio l'ha già dato.
Sì, sì, scherziamo. Guarda, scusami, apro una parentesi. Io ho avuto la fortuna di vedere Lou Reed a Puglia Sounds live. Veramente era uno dei suoi ultimi concerti. È stato bellissimo, trascinante. Sì, sì. Quindi, insomma, non ce n'è per nessuno con certi personaggi.
Ma sai, poi sui concerti, ma anche sui dischi, comunque,
certo,
ha avuto questa questa grande botta di stira, e anche quelli che ha fatto successivamente non sono stati tantissimi, ma sempre motivati, ecco, sempre con un senso e una ragione di esistere. E allora, visto che casualmente, vabbè, 17-3 e The Big Hit sono dell'86, ma quella di Mano Negra e quella di e questa qua, questa canzone che ho scelto, sono 89-90, anche loro, sempre nello stesso periodo. Questa l'ho scelta perché a un certo punto, dopo 5 anni che era morto Lou Reed, mi venne questa poesia di omaggio, ecco, e l'ho fatta sulla falsa riga del testo di Hello Is Me, che era la conclusione del disco Songs for Brella. In quel disco si raccontava la vita di Andy Warhol, alcuni episodi, le cose che diceva, visti da loro. E poi c'è questa canzone finale dove proprio è Lou Reed, insomma, sono loro due che gli parlano direttamente, lo salutano.
Bellissimo.
Sì, e quindi io l'ho ho detto va bene, come loro salutavano lui, io saluto. Era una maniera di riprendere
certamente
la cosa, mi sembrava.
Certamente. Hai avuto quindi, si può dire, un rapporto veramente viscerale con alcuni artisti, questa è la cosa bella, no, della musica e dell'arte, no, quando poi genera altra arte.
Sì, ma con Lou Reed è stato appunto anche lì uno di quelli che mi piacciono tanto, poi che ne so, con un amico scrivemmo un'opera teatrale tratta da Berlin. E poi in alcuni momenti c'era Lou Reed, in alcuni momenti importanti, per cui per quello l'ho visto tante volte dal vivo. Insomma, alla fine non è solo quanto apprezzi i dischi, è che poi per puro caso, per come ti vanno le cose, qualche musicista te lo ritrovi in alcuni momenti.
Assolutamente.
E allora magari finisci per esserci più legato.
Assolutamente. Allora Giulio Pasquali, noi ti ringraziamo veramente tanto per averci fatto fare questo bellissimo percorso tra la tua poesia e la musica di questi grandissimi artisti. Ricordiamo il titolo del tuo libro, La Chioma eccetera, lo mostro un'altra volta a favore di telecamera, edito da Ensemble. Poi chi volesse seguirti, tu hai un profilo su Facebook, quindi chiunque può seguirti e sapere tutto delle tue attività. Noi ti ringraziamo ancora di cuore e ci salutiamo proprio con questa Hello, it's me. Grazie Giulio.
Grazie a te dell'invito, grazie agli ascoltatori di aver ascoltato, appunto. A presto.
A presto.
Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me. I really miss you. I really miss your mind. I haven't heard ideas like that for such a long, long time. I love to watch you draw and watch you paint. But when I saw you last, I turned away. When Billy Name was sick and locked up in his room, you asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist. The headline said, is shooting a put on? Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own record in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurt, I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late in coming, but it's the only way I know. Hello, it's me. Good night, Andy. Goodbye, Andy.